uscito recentemente un libro di un personaggio che non amo particolarmente, che però trovo un libro che sia un libro a suo modo bello, che è quello di Michele Serra, Gli sdraiati. Me lo sono letto per preparare anche questo incontro e mi ha colpito una cosa, che una delle questioni che nel percorso Serra fa nel rapporto con suo figlio è lo scoprire il proprio nome, papà, no? Il libro finisce nell'ultima pagina quando con Serra che vede il figlio che scappa in montagna finalmente nella gita che per tanti anni l'aveva invitato a fare, che da cui si era sempre ritirato, e il figlio che l'ha avanti, lui lo cerca e il figlio grida: sono qui papà, no? E quando il padre Serra sente queste due sillabe gli gira quasi la testa, no? Quasi spaventato di sentirsi per la prima volta non solo chiamato così ma investito del ruolo di padre. E tra gli aspetti così un po' assurdi, un po' emblematici di questa stagione, di quest'epoca, infatti, è che il padre ha perso anche il nome spesso, no? Cioè, quindi c'è un oggetto, la figura paterna, che al quale potrebbe essere sottratto il nome. Genitore 1, genitore 2, no? Si tende a definirlo. Genitore 2, genitore 1, poi non si sa qual è il padre. A volte genitore 0, diciamocelo, perché come aveva notato, perché poi bisogna guardarla in faccia, la realtà, come aveva notato uno psicologo della Bicocca con un commento sul Corriere della Sera, a proposito del caso del baby squillo, aveva notato che la figura del padre era completamente sparita, cioè che c'erano le madri acrobate, le chiamava, che gestivano tutto, nel bene e nel male, spesso nel male, nel senso che erano loro le artefici degli abusi a cui esponevano le loro figlie, a volte anche nel bene, nel senso che erano loro a denunciare, ma il padre è sparito, non esisteva più. Quindi quando si parla di padre oggi, difficile essere padre, bisogna tener conto anche di questo fattore che c'è nell'aria e che ci circonda, non possiamo eluderlo, magari anche se noi abbiamo per fortuna biografie diverse. È stata un'eclissi circondata da un silenzio assordante, in una sostanziale indifferenza, quasi un sottaciuto dispresto. Abbattere il totem del padre, figura di disturbo, intralcio alle libertà, vecchio arnese senza più autorità. Più che abbatterlo, diminuirlo, ridurlo a ruoli marginali e irrisori. Il mondo nuovo vuole sempre degli eterni adolescenti, idioti rispetto alla vita, velleitari nei loro entusiasmi periodici. Ma c'è chi si è pentito di questa diminuzione. Eugenio Scalfari, che tempo fa scrisse, 24 marzo 2013, un editoriale sulla prima pagina di Repubblica, intitolato, abbastanza sorpresa, conoscendo il personaggio, però è anche un personaggio che in questi ultimi tempi qualche sorpresa ce l'ha riservata, il padre che non c'è e il paese impunito. Scrive Scalfari: qualcuno si incomincia ad accorgere che è venuta meno la figura del padre e che questa lacuna di paternità è una delle cause non marginali della perdita di identità e della nevrosi diffusa che da molti anni affligge il nostro paese, e non soltanto. Se il padre ha dimissionato, è sempre Scalfari a scrivere, non ci saranno più neppure i figli, i fratelli, i cugini, mancano i punti di riferimento, la stessa salutare dialettica tra le generazioni viene meno e si trasforma in una lotta per il potere tra vecchi e giovani. Nella maggioranza dei casi, concludeva il fondatore di Repubblica, l'individuo abbandonato alla sua solitudine non ha trovato altro rimedio che quello di confondersi nel branco. Ma stasera qui non siamo a raccontare qualcosa che purtroppo è dolorosamente chiaro. Siamo qui a provare a raccontare una dinamica opposta, cioè il tema del riaffiorare del padre, il suo riapparire per strade a volte non previste, che certamente sono strade irte di difficoltà, di incertezze, di dubbi, rispetto a se stesso e al proprio ruolo. Che cosa sono queste fragilità se non un'altra faccia di quello di cui parlava Charles Peguy in quel meraviglioso libro che è Veronique? Il padre, scrive in quelle memorabili pagine, è colui che è chiamato ad attraversare sempre il mare controcorrente, prendendosi sulle proprie spalle il peso di un pezzo di mondo. Parole di Peguy. Il suo non è affatto un esercizio di potenza, attenti, non è affatto un esercizio di potenza, perché in realtà Il padre è anche assalito dagli scrupoli, straziato dai rimorsi a priori di sapere in che città domani, in quale decadenza di tutto un popolo lascerà, consegnerà quei bambini di cui è, si sente assolutamente responsabile. Lo scrupolo del padre, quindi un grande tema che Peggy lancia, che è una faccia di questo volto, probabilmente è una faccia di questo padre che riaffiora. Lo scrupolo del padre che riguarda anche il senso di autorità e quindi ne determina le forme. Come testimoniato, scusate l'appunto autobiografico, ma mi piace troppo quindi voglio dirlo, da questa bellissima dedica della figlia a suo padre, un mio grande amico. Una figlia che ha avuto un passato straordinariamente drammaticamente travagliato e che dopo un percorso molto doloroso è arrivata ad una tesi al massimo dei voti. Studia a Londra, la dedica in inglese. To my dad for your unquestioning faith in me. A te papà per la tua fiducia senza domande. Credo che non ho mai trovato nessuna sintesi personalmente dell'essere padre più bella e più esplicita. Credo che ogni padre sognerebbe di ricevere una dedica così, che poi si concludeva e grazie per il tuo infinito amore. Ma veniamo a noi. La pagina che vi leggo è tratta da un bellissimo libro di Massimo Recalcati, psicanalista, che è qui alla mia destra, è dedicato alla figura di Telemaco. È una pagina da cui prenderei spunto come per questo primo giro di intervento che chiedo ai nostri interlocutori. Leggo le parole dall'introduzione del libro Telemaco. Com'è il titolo esatto? Il complesso di Telemaco, scusate. Bisogna essere chiari, il mio punto di vista è che questa eclissi, l'eclissi della paternità, non indica una crisi provvisoria della funzione paterna destinata a lasciare il posto a un suo eventuale recupero. Dal mare, Ulisse, non tornano monumenti, flotte invincibili, capi partito, leader autoritari e carismatici, uomini dei, ma solo frammenti, pezzi staccati, padri fragili e vulnerabili, nuovi sindaci dal sorriso gentile, poeti, registi, insegnanti precari, migranti, lavoratori, semplici testimoni di come si possa trasmettere ai propri figli e alle nuove generazioni la fede nell'avvenire, il senso dell'orizzonte, una responsabilità che non rivendica alcuna proprietà. Noi siamo nell'epoca del tramonto irreversibile del padre, ma siamo anche nell'epoca di Telemaco. Le nuove generazioni guardano il mare aspettando che qualcosa del padre ritorni, ma questa attesa non è una paralisi melanconica. Ecco, io la prima domanda che farei è proprio su questa attesa. La chiederei poi a Recalcati, visto che comincio dalle sue parole, cos'è questa attesa, perché questa attesa non è una paralisi melanconica?
Ma intanto, nella frase che tu hai letto si dice che il nostro tempo è il tempo del tramonto irreversibile del padre. Nanni Moretti nell'ultimo film ha rappresentato in modo plastico questa irreversibilità, no? Abbiamo tutti nella testa, per chi ha visto il film, la scena di apertura di Habemus Papam. Lì c'è il balcone di San Pietro che rimane vuoto, non c'è più il padre Papa che guida come una bussola infallibile il suo popolo. Non c'è più il padre come rifugio a cui confidare la propria fragilità. Moretti mostra in modo drammatico nella scena iniziale del film che questo balcone è vuoto. Tra l'altro con una grande preveggenza rispetto a quello che poi è accaduto nella storia della Chiesa. Per la prima volta abbiamo avuto un Papa che ha lasciato vuoto il suo posto. Questo è il nostro tempo. Potremmo fare un esempio molto più semplice, diciamo, meno aulico, meno lirico, di questa caduta irreversibile della paternità. Quando un insegnante entra in classe, per esempio, non scatta il silenzio. Non è automatico, non è automatico il rispetto. Una volta bastava parlare da un posto, per esempio da una cattedra, per ottenere automaticamente un grande rispetto in chi ascoltava. Come dire, era la tradizione che stava dietro le spalle dell'insegnante e gli conferiva autorità. Questo accadeva anche nelle famiglie, bastava che un padre alzasse il tono della sua voce, che trasformasse in pietra i propri figli. Calava il silenzio, calava il gelo. Oggi non siamo più in questo tempo e diventa ridicolo alzare la voce, invocare la tradizione, invocare l'autorità consolidata. Potrei farvi infiniti esempi, visto il luogo ve ne faccio l'ultimo, quello della preghiera, che a me è molto caro. Un tempo, ma già io ho 50 anni, nella mia generazione, io non ricordo quando mi è stato insegnato pregare. Sono cresciuto nella preghiera, pregare era come nevicare, era come la pioggia, come il vento, come mangiare, come sedersi composto a tavola. Era qualcosa che veniva trasmesso da una generazione all'altra. Oggi le famiglie più consapevoli si pongono il problema se insegnare i propri figli a pregare oppure no. Le famiglie consapevoli si pongono questo problema. Questo è un altro esempio molto semplice del svuotamento della figura del padre padrone, dell'autorità del padre. E allora la domanda che a me interessa, poiché questo secondo me è un dato incontrovertibile, irreversibile, e non bisogna nemmeno avere troppa nostalgia del padre padrone, del padre che alza la voce e che spegne la parola, o dell'insegnante che entra in classe e dice: voi siete tutti delle viti storte, io sono il paletto, il filo di ferro e adesso vi raddrizzo. Questo tempo è finito. E allora la domanda diventa: che cosa resta del padre? Poiché è fondamentale che resti qualcosa. Il grande errore del 68, a mio giudizio, è stato quello di gettare con l'acqua sporca, cioè il padre autoritario, il padre padrone, anche il bambino, e cioè la necessità della vita umana di avere padri. Nella nostra vita noi possiamo decidere di non diventare mai padri, madri, sorelle, ma c'è una cosa che non possiamo non essere, una sola cosa, è essere figli. Essere figli è ciò che accomuna profondamente l'umano. Questo significa che noi siamo sempre in rapporto dei genitori, cioè veniamo da un altrove, non siamo autocostituiti, non ci autogeneriamo. E allora la domanda è: che cosa resta del padre nel tempo della sua evaporazione? E la mia risposta è che resta, diciamo, non una parola sostenuta dalla potenza della tradizione, ma resta una testimonianza. Questa è la parola che secondo me io vi propongo questa sera. Quando mi hai chiesto quanti figli hai, io ti ho detto 2, ma ho sbagliato la risposta. Perché se noi ci pensiamo, la paternità e la genitorialità stessa è una funzione che trascende sempre la biologia, trascende sempre il sangue, trascende la stirpe. Se noi ci pensiamo, se io penso alla mia stessa vita, io ho più di 2 figli, penso ai miei allievi, penso alle persone che ho per certi versi cresciuto, e penso che ho più padri. Ho avuto più maestri, ho avuto più insegnanti, ho avuto più persone da cui ho imparato il senso della vita e il senso della filiazione. Per questo François Dolto diceva: se dobbiamo andare a cercare qual è lo statuto più autentico della paternità, andiamo a cercarla nei genitori adottivi. Perché il genitore adottivo è la più autentica espressione della genitorialità. Non c'è rapporto di sangue. C'è una adozione, lo spermatozoo non fa la paternità, l'ovulo non fonda la maternità. Ciò che fonda la paternità e la maternità è un gesto di adozione che può andare al di là dello spermatozoo e dell'ovulo. Tant'è che François Dolto diceva, nel testo biblico per esempio, abbiamo un'immagine purissima della paternità che è San Giuseppe. In San Giuseppe c'è paternità senza proprietà biologica. E quello che io penso della paternità oggi, quello che resta e quello che secondo me dovremmo valorizzare, lo troviamo per esempio in tutto l'ultimo cinema di Clint Eastwood. Tutto l'ultimo cinema di Clint Eastwood è dedicato alla paternità al di là della biologia, alla paternità al di là della proprietà. Se voi pensate a Million Dollar Baby, per esempio, la storia di un allenatore di pugilato, anziano, che dice sì alla adozione di una figlia, una pugilatrice senza chance, senza speranze, a 33 anni, viene dalla provincia più profonda degli Stati Uniti, non ha nessuna possibilità. Ecco il punto della fede. Non ha nessuna possibilità. Fa uno sport di maschi in una palestra che vieta l'accesso alle donne. E questo l'allenatore Franky dice: sì, io divento il tuo maestro. Questa è la paternità. Non è altro che questo. È l'adozione della vita che va al di là della biologia e della continuità di sangue. E secondo me di questo hanno bisogno i figli, nostri figli e i giovani di oggi, cioè di incontrare qualcuno che adotta le loro vite, cioè, voglio tradurre bene, qualcuno, lo diceva anche Jovanotti in una bellissima canzone del 2004, la ricordo bene perché è la canzone che cantavo a mio figlio quando lo tenevo in braccio, mi fido di te, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere è il riferimento al genitore. Se un genitore si fida di un figlio, cosa è disposto a perdere? Per esempio, dovrebbe essere disposto a perdere tutti i progetti che ha sui figli. Un buon genitore che si fida di un figlio deve esporsi al figlio nella sua nuda fede, cioè non avere progetti. Perché quando i genitori hanno dei progetti sui figli, i figli hanno dei destini e questi destini di solito non sono mai felici. Allora, finisco. La testimonianza più pura della paternità è il gesto dell'adozione, cioè responsabilità illimitata verso i nostri figli senza diritto di proprietà e senza fare progetti. Questa è la cosa più difficile e questo è il dono veramente più, se volete, più sottile, più raro, più impossibile che un genitore può fare. E visto il contesto, noi lo troviamo meravigliosamente descritto nel passaggio biblico di Abramo e Isacco. Il mio modo di leggere questo passaggio, che è molto eterodosso dal punto di vista della teologia, è che Abramo sacrifica il figlio più amato, quello che arriva in un tempo impossibile, il figlio della promessa. Lo sacrifica nel senso che rinuncia ad avere la proprietà su di lui. E questo è il gesto che il genitore deve poter fare, abbandonare i propri figli, avere fiducia nella loro libertà, lasciarli andare al deserto.
Grazie. Allora, la parola a Franco Nembrini, anche lui autore di un libro fortunato, Di padre in figlio.
Buonasera, sto fremendo per gli spunti che ci ha dato Recalcati e mi viene la tentazione, invece che dire le cose che volevo dire, di seguire passo passo il suo intervento. Si può contestare, possiamo discutere? Sì,
sì, vai.
Ecco. No, non contesto niente in realtà, solo semmai una precisazione che mi sembra importante fare. Cioè, la prima cosa che mi viene da dire, che è la prima che dico anche nel mio libro, è un'affermazione importante su chi sono i figli, perché mi sembra che troppo della rinuncia alla paternità e alla maternità, cioè alla responsabilità educativa, si nasconde dietro l'alibi che questa generazione sarebbe più difficile, impossibile, non educabile, come si fa? E allora, per mettere questo primo, credo, questo primo indispensabile paletto, volevo cominciare simpaticamente leggendovi quattro citazioni che ho letto proprio in questi giorni, che suonano così. La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell'autorità e non ha alcun rispetto degli anziani. I bambini di oggi sono dei tiranni. Non si alzano quando un vecchio entra in una stanza, rispondono male ai genitori, in una parola sono cattivi. La seconda. Non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, terribile. Terza, il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico, i ragazzi non ascoltano più i loro genitori, la fine del mondo non può essere lontana. Quarta, questa gioventù è marcia nel profondo del cuore, i giovani sono maligni e pigri, non saranno mai come la gioventù di una volta, quelli di oggi non saranno capaci di mantenere la nostra cultura. La prima, quella della nostra generazione, ama il lusso e maleducate, in una parola sono cattive, di Socrate, 470 avanti Cristo. La seconda, non c'è più avvenire, non c'è speranza per il nostro paese, è di Esiodo, 720 avanti Cristo. La terza, sullo stadio critico, la fine del mondo non può essere lontana, un sacerdote dell'antico Egitto, 2000 anni prima di Cristo. E l'ultima, quella gioventù marcia nel profondo del cuore, incisione su vaso d'argilla nell'antica Babilonia, 3000 avanti Cristo. Era solo per dire, piantiamola di farci del male. L'educazione è un casino, va bene, ma è così da mo'. Nascondersi o questionare sui problemi che sono veri, anzi dirò forse, e chiedo, sono contentissimo di poter fare questo dialogo stasera perché ho proprio una cosa da chiedere e di cui chiedere conferma, ma la prima cosa che voglio dire è quella che ha detto Benedetto XVI, lettera apostolica sull'educazione alla diocesi di Roma del 2007, mi pare, o del 2008, i vostri figli vengono al mondo esattamente come voi, i vostri padri, i vostri nonni, i vostri bisnonni, hanno lo stesso cuore. Quando adesso si diceva partire da una speranza, ho capito bene, professore Recalcati, scommettere sui figli, aver fiducia nei figli. Aver fiducia nei figli vuol dire rendersi conto che chiamatelo Dio o chiamatelo natura, insomma. Ma quando un figlio viene al mondo, viene al mondo, dico io da credente, fatto da Dio, fatto benissimo, è proprio fatto bene. E fa il suo mestiere, che è quello di guardare il mondo degli adulti. L'emergenza educativa non sono i figli, sono gli adulti. Cioè sono che cosa i figli vedono quando, come la natura gli insegna, aprono gli occhietti e si guardano intorno e cominciano a respirare una certa aria. Dopodiché è vero, ed è perfino inutile ripeterlo, è vero che c'è stata una guerra contro la figura del padre, è vero che c'è stato quel fenomeno che diceva per cui si è buttato il bambino insieme all'acqua sporca, può essere che quell'educazione fosse autoritaria. Io ci ho creduto, negli anni 70-80 ci ho creduto, adesso devo essere sincero un po' meno perché rivado a quell'educazione che abbiamo definito in tanti autoritaria e i ricordi che mi vengono su della mia infanzia, quarto di 10 figli, di una famiglia povera, non colta, figlio di contadini, quell'educazione di mio padre non so se si possa definire autoritaria. È vero che te arrivavi a casa alle 3 di notte per la seconda volta, lui era lì seduto al tavolo che ti aspettava e ti guardava e ti diceva adesso basta, fine, te non lo facevi più, ma non lo facevi più perché ti aveva detto senza muovere un'unghia adesso basta, adesso la pianti e te quell'insegnamento lì ti resta come il decalogo, capito? È vero, era un modo diverso. Io sostengo che noi abbiamo goduto di spazi di libertà nei prati degli oratori, nelle strade dei nostri paesi, nei boschi delle nostre colline, nelle aie delle nostre cascine, spazi di libertà oggi sconosciuti a questi pori cristi di figli unici in 60 metri di appartamento, guardati a vista da madri.
Non si parla delle madri.
Solo dei padri, va bene. Assenti i padri e le madri diventano un filino preponderanti, un po' eccessive. come scrisse un bambino in quarta elementare a cui facevo il doposcuola, avevo 16 all'oratorio, ci facevano i compiti delle vacanze, quel bambino, un genio educativo, che scrisse, dovendo fare un po' di analisi logica, mia madre mi vuol bene, non mia madre fa la spesa, mia madre mi vuol bene, mia aggettivo ossessivo. E io che ero giovane ho pensato a un errore di grammatica, adesso so di che cosa si tratta. È un problema, è veramente un problema. Però quel silenzio che l'insegnante guadagna, lo guadagna oggi come allora. Sì, è vero, forse formalmente lo guadagnava in forza di un ruolo, cioè per una ragione esterna a sé, in virtù del ruolo, della divisa, della patente, della laurea. Oggi bisogna guadagnarselo, ma io dico oggi come allora, perché anche il rispetto che riceveva era assolutamente formale e poi veniva odiato e insultato fuori dall'aula. Per cui il problema mi sembra identicamente esattamente quello che è stato detto. La paternità è un problema di testimonianza. Tra l'altro mi impressiona, perché non ci siamo parlati, non conosco il professore Calcati, quando ha detto che cosa ha detto? Che siamo, l'ideale sono i genitori adottivi. Pensi che io ho intitolato un capitolo del mio libro Siamo tutti padri putativi, pensando proprio a San Giuseppe, perché è esattamente così. E da questo punto di vista, e ho finito, mi viene da dire che allora è veramente una questione di stima, è una questione di stima della libertà dei nostri figli. Quando lui dice non avere progetti, io uso una formula più ruspante, più bergamasca, che il segreto dell'educazione è non avere il problema dell'educazione. Tu devi avere il problema dell'educar te stesso e di testimoniare una bontà della vita e un'intelligenza delle cose e un amore alla realtà e una capacità di sacrificio e una tenuta davanti al dolore e alla fatica, che tuo figlio ti deve guardare e dire: oh Dio buono, il papà, che papà, sta su, in un mondo così, sta su. Interessante. Se te cominci a piegarti, i papà, devo stare sui papà, scivola un po' sulle mamme subito, perché il mio libro doveva chiamarsi Lasciateli stare, dedicato a tutte le mamme d'Italia, era il titolo che l'editore ha rifiutato. Ma il padre è quello che dà una testimonianza, il padre e la madre insieme, così convincente della bontà della vita, che il figlio ne viene in qualche modo comunque segnato, incuriosito, imbaldanzito. Quando dico che sono nato come educatore il giorno in cui ho preso sul serio lo sguardo di un figlio che silenzioso mi guardava mentre lavoravo, e io fui colpito da questo, non esprimeva alcun bisogno particolare, mi guardava e basta. E io quando era il primo figlio, ne ho 4 maschi, Dio mi ha benedetto anche in questo, ma ve lo spiego un'altra volta. Quando ho incrociato questo sguardo di mio figlio Stefano, aveva 5 o 6 anni, mi folgorò il suo silenzio. Era lì e mi guardava. E un figlio che ti guarda e non ti chiede niente, ti chiede tutto, evidentemente. Io mi sono sentito rivolgere la domanda: papà, assicurami che valeva la pena venire al mondo. In questa domanda sta tutta l'esigenza dei figli e nella testimonianza della risposta che dai tu per te stesso a questa domanda sta tutta la responsabilità educativa. Noi continuiamo a confondere l'educazione con il dover riempire un presunto vuoto, i nostri figli che non capirebbero niente, con un pieno che saremmo noi, che per di più li costringe a cambiare perché sono comunque diversi, sono altro da noi, e in questa violenza si incazzano e salta il rapporto tra le generazioni. Detto questo, un'ultima battuta, capisco che è più difficile. Ed è la domanda che voglio fare ai due colleghi, che è questa. Mi sembra di aver individuato la differenza più radicale tra la mia generazione e quella di questi ragazzi, non nel fatto che stanno sdraiati. Sdraiati sono i padri, in questo contesto il libro di Serra, ma mi sembra che la differenza più evidente, quella che registro di più, sia questa. Che anche la nostra generazione, fatto cenno al 68, Anche la nostra generazione ha gridato che mondo di merda, che politica di merda, che scuola di merda, che famiglia di merda, che... ma quando arrivava in fondo diceva noi lo cambieremo. Con una forza e con un coraggio, non è andata bene, sia chiaro, ma questa generazione, la mia, ormai quasi sessantenne, quando ha constatato un mondo che non le piaceva, ha urlato noi lo cambieremo. Quel che mi fa impressione di questa generazione invece è che quando finisce l'elenco, che vita di merda, che politica di merda, che scuola di merda, dice e anch'io sono una merda. È la generazione che più si sottostima di tutte quelle che mi sono passate davanti in quasi 40 anni di insegnamento. Si sottostima, si colpevolizza, si fa del male, tanto male, nelle forme e nelle patologie più diverse. Ecco, volevo chiedere anche un conforto, un aiuto a capire se questa sensazione che ho è corretta, da chi se ne intende.
Grazie.
Oh, no. Un secondo.
Vai.
Posso? No, un secondo, questo al dottore Carcati lo devo. Volevo solo dire che io non conosco i film che sono stati citati, volevo solo dire che questa questione del padre a me lo insegna da 2000 anni la Chiesa, che la paternità vera sia quella che dice lui, lo dice il fatto che da 2000 anni chiamiamo padre i preti, che figli non dovrebbero averne almeno dal punto di vista anagrafico, ma chiamiamo madre le suore, quelle suore che con le ruote accoglievano generazioni, migliaia di orfani e di abbandonati, e li abbiamo sempre chiamati padre e madre, riconoscendo proprio la paternità vera in una paternità non biologica, che pure però va difesa per non arrivare poi a far confusione sui fronti con cui si fa confusione oggi. Ma la chicca più bella che volevo regalarvi, me l'ha fatta venire in mente e ve la devo, piuttosto sto zitto dopo tutta la sera, sentite Dante Alighieri. La provvedenza che governa il mondo con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto prima che vada al fondo, la provvidenza che governa il mondo con una saggezza inarrivabile agli angeli e agli uomini, però che andasse ver lo suo diletto la sposa di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto, in sé sicura e anche a lui più fida, affinché la Chiesa che Cristo ha sposato dall'alto della croce col suo sangue corresse verso il suo sposo più fedele e più sicura, due principi ordinò in suo favore, che quinci e quindi le fossero per guida. Stabilì due principi della Chiesa, perché uno si vede che non bastava, due principi della Chiesa, uno a destra e uno a sinistra, che la guidassero. L'un fu tutto serafico in ardore, uno francescano, pieno di carità, pieno di magnanimità, semplice, un uomo del popolo. L'altro, per sapienza in terra fue, di cherubica luce uno splendore. L'altro, per chiarezza di dottrina, per profondità di pensiero, una luce per il mondo intero. Dell'un dirò, però, che da men due si dice l'un pregiando, qual uom prende, perché ad un fin fu l'opere sue. Adesso io vi parlerò di uno, ma pregiarne uno, apprezzarne uno, vuol dire apprezzarli tutte e due, perché tutte e due hanno lavorato per lo stesso scopo, la gloria di Cristo. Volevo solo dire che di papi non è che non ce n'è neanche uno, ce n'è due. Mi sembra più interessante che dire che quel balcone, io non ho visto quel film, quel balcone è vuoto. Non è vuoto, ce n'è due addirittura. E questo a me, dal punto di vista della paternità di Santa Madre Chiesa, mi conforta e non mi spaventa.
Ci siamo, Giacomo? A lui dobbiamo questa serata. È lui il responsabile del titolo di questa sera. Vedo che c'è un testo che si chiama Papà, quindi a lui la parola.
Sì, diciamo che avevo escogitato il sistema per venire ad ascoltare e alla fin fine imparare da due fini intellettuali come loro sulla questione del papà. Quindi io ho dato il titolo, me l'hanno accettato. Ci vuol poco a convincerli qua, questi qua del centro culturale, però per giustificare la mia presenza ho recuperato un abbozzo di lettera che qualche tempo fa ho scritto a mio padre. Mio padre non c'è più da, da più di un decennio, l'ho risistemata per l'occasione giusto per giustificare la mia presenza, quindi vado a leggere, no? Non fatemi parlare a braccio perché direi più cazzate di quelle che direi leggendo, quindi, no? Caro papà, lo so che è sempre stato molto complicato fare il genitore, ma fare il papà di questi tempi è particolarmente difficile. Ci si sente come Renzi. Tutti fanno il tifo per te e contemporaneamente tutti sognano di mandarti a casa. Fare il papà non è facile, di questi tempi ci si sente strani ed in imbarazzo. I sociologi ci incalzano dicendoci che dobbiamo adattarci alle nuove realtà familiari. Gli psicologi e gli psicanalisti sentenziano che abbiamo smarrito il senso dell'autorevolezza e per questo motivo i figli rischiano di vivere l'esperienza della forclusione. Potevate coniare delle parole un po' meno difficili? Ossia, cancellazione definitiva del concetto paterno. E poi i figli fanno domande difficili. Papi, ma quando si sposano due uomini, a chi tocca buttare la spazzatura? È più facile fare lo zio e il nonno. È più facile fare il premier che fare il papà. Anche l'astronauta è più facile da fare. Arrivo persino a dire che è più facile fare il papa che fare il papà. Intanto bisogna dire che i papà moderni e quelli di una volta sono molto diversi di loro, tra di loro, ma in una cosa si assomigliano. Quando nasce un figlio, in genere, per i primi anni di vita, il papà non si fa molto vedere. Non è molto coinvolto nel processo di crescita e di educazione dei pargoli. Nei primi due anni di vita, e forse anche tre, i papà si dedicano al loro lavoro dalle 7 del mattino fino alle 21:30. Quando rientrano vanno a dormire fino alle 6:58 del giorno dopo. Alcuni padri vedono il loro figlio per la prima volta quando lo portano a scuola il primo giorno delle elementari. Io ho avuto un papà di una volta, di quelli antichi. Io ho avuto un solo papà. Ai figli moderni ne possono capitare anche due o tre. I papà di adesso sono diversi da quelli di una volta. Intanto quelli moderni giocano a tennis, sanno sciare, vanno in mountain bike. Di mestiere fanno l'interior designer e collezionano Rolex degli anni 50. Fingono di sapere come investire il loro patrimonio. Alla domenica portano la famiglia al ristorante 2 stelle Michelin, dove lo chef cucina le lasagne molecolari. Il pasto finisce con la nonna che si lamenta e dice che sono più buone le sue di lasagna. I papà di una volta giocavano a briscola, quasi tutti lavoravano in fabbrica, dove ci si andava con la bicicletta e se per caso si bucava una ruota la aggiustavano loro. Di soldi non ne avevano, così non sbagliavano investimenti. La domenica si mangiavano le lasagne cucinate dalla mamma e la nonna si lamentava sottovoce dicendo che le sue erano più buone. I papà moderni ti portano in vacanza 2 settimane in Patagonia e 2 settimane in barca ai Caraibi, perché ai bambini bisogna fargli fare un po' di mare e un po' di montagna. I papà moderni lavorano 12-14 ore al giorno per 11 mesi all'anno perché devono pagare lo skipper del catamarano e le tute antiassideramento usate in Patagonia perché loro, i papà moderni in Patagonia, ti portano in bassa stagione per risparmiare, solo che lì è inverno polare. Il papà di una volta, il mare lo vedevano solo quando andavano a trovare i figli alla colonia marina di Pietra Ligure, 2 domeniche al mese. La nonna si lamentava sempre e diceva che secondo lei il mare di Pinarella di Cervia era più bello, che l'aveva visto solo in cartolina. Il mio papà il resto della vacanza lo usava per imbiancare la casa, riparare le tapparelle e giocare a carte alla bocciofila con battenti reduci. La nonna diceva che il nonno era più bravo del papà a giocare a briscola. I papà moderni lavorano tanto e regalano ai figli l'iPhone. Se i figli dei papà moderni non telefonano 4 volte al giorno, non mandano una mail, non inviano un filmato della lezione di judo e non twittano al papi prima e dopo i pasti, i papà moderni si preoccupano e vanno dallo psicologo perché non riescono ad avere un buon rapporto con i loro figli. I papà di una volta, se arrivava il vicino a dirgli che era arrivata una telefonata per loro, i papà preoccupati chiedevano se era morta la nonna. Ai papà di una volta, se gli arrivavano due telefonate in un anno, erano autorizzati a vantarsi un pochino e in mensa gli facevano un brindisi. Alla terza telefonata la nonna si lamentava e diceva che si era persa la virtù del silenzio. Quando i papà moderni accompagnano i figli alla partita di calcio del sabato pomeriggio, riescono a litigare con l'arbitro, con l'allenatore e con i papà della squadra avversaria. I sabati che il figlio perde, litigano anche con il magazziniere, con il posteggiatore, con il figlio stesso e con la moglie e la nonna poi a casa. Un sabato la mia squadra ha perso il derby contro il Busto Garolfo. Mio papà è stato zitto fino a casa, poi ha trangugiato un Fernet Branca, ha acceso una nazionale senza filtro e poi mi ha detto: allenati a palleggiare e a tirare le punizioni, storia e matematica li farai la settimana prossima. I papà moderni, quando un figlio torna da scuola con un 4, denunciano il professore per mobbing. I papà di una volta, se tornavi a casa con una nota da firmare, loro scrivevano sul diario: bravo professore, raddrizzi la schiena a questi invertebrati. I papà moderni portano i figli a fare bungee jumping, buttandosi dai ponti dell'autostrada per 250 metri. Ma se devono fare le condoglianze alla vicina a cui ne è morto il marito, si cagano sotto. I papà moderni ti spiegano come si usano le applicazioni su iPhone, tipo Shazam o iTorcia, ma non sanno che differenza c'è tra un uovo per fare la carbonara e uno da cui nasce un pulcino. I papà moderni ti spiegano la differenza tra musica lounge, techno e ambient, ma non sanno cantarti che gelida manina se la lasci riscaldare, quella della Bohème. Mio papà, quando andava alla cena dei coscritti, tornava al ticcio, come tutti i coscritti, apriva la porta di casa e attaccava l'aria del tenore. La mamma, trattenendo il riso, fingeva di essere la Mimì dell'opera e lasciava paziente che il suo Rodolfo si smarrisse fra le ottave e gli accordi irraggiungibili e si addormentasse vestito. Io e mia sorella eravamo convinti che nostro papà fosse più bravo di Mario del Monaco. Quando poi un figlio moderno compie 16 anni, i loro papà li accompagnano in discoteca alle 23 e li vanno a prendere alle 4 del mattino con il SUV. I papà di una volta, piuttosto che mandarti in discoteca, si mettevano a studiare con te i verbi irregolari e il genitivo sassone. Fare i compiti insieme al papà moderno è molto istruttivo. È probabile che ti aiuti a comprendere le equazioni, che sappia i fiumi, i monti e la capitale delle Maldive e che conosca la differenza fra Valentino e Dolce e Gabbana. Se facevi i compiti con i papà di una volta, si era bocciati di sicuro. I papà moderni vogliono vestirsi come i loro figli, parlare come loro e vogliono diventare loro amici su Facebook. I papà moderni sono contenti quando i loro figli accettano di essere gli amici su Facebook. Ho sentito la nonna borbottare e diceva che o si fa il papà o si fa l'amico. Se i figli moderni chiedono: papà, cosa preferisci, la pasta o il riso? Loro rispondono: dipende. Papà, ma tu voti a destra o a sinistra? Dipende. Se i figli domandano se bisogna sempre dire la verità, i papà moderni rispondono: dipende. Ma papà, bisogna fermarsi per far passare i pedoni sulle strisce? Dipende. Ma papi, è vero che fa male farsi uno spinello? Dipende. Papà, ma a te piacciono le donne, vero? Dipende. Mio papà, a cui è sempre piaciuto il risotto, mi ha insegnato cose meravigliose: a fare il presepe, a tifare per l'Inter, a fare il nodo della cravatta, a fare la barba con la lametta, ad andare in bicicletta, a bere un bicchiere di vino tutto d'un fiato, a vestirsi bene la domenica, ad essere bravo nel lavoro, a cercare di avere sempre un amico, a portare un mazzo di fiori ogni tanto a tua moglie, a ricordarsi dei nonni e dei nostri morti, perché senza di loro noi non ci saremmo, diceva, perché Giacomo è figlio di Albino, il fresatore, che era figlio di Domenico, il mezzadro, figlio di Adriano, il ciabattino, che era figlio di Giuseppe, il falegname, figlio di Armando, lo stagliere, via, via, via. Dalla prima elementare fino alla terza media si fa di tutto per assomigliare ed imitare il papà. Dai 15 anni ai 22 non lo puoi vedere. Fino ai 36 ti è abbastanza indifferente. verso i 40 ti fa incazzare da morire, perché nel frattempo lui ha superato i 70, e se in gioventù aveva il suo bel carattere, adesso è ostinato come tutti gli anziani. Dai 42 in avanti riesci a capire quanto sforzo abbia fatto a studiare l'inglese con te, e ne provi una tenerezza struggente. Ho cercato tutta la vita di non assomigliare a mio papà, ed ora invece mi accorgo di essere uguale. Me ne sono accorto quando mio figlio l'altro giorno mi ha chiesto come si dice centravanti in inglese. Adesso, caro papà, tocca a me. Scusami, ma sto cercando di comportarmi un pochino diversamente da te, da voi papà di una volta, intendo. Perché in questi ultimi decenni ne hanno dette di cotte e di crude sul fatto che non vi alzavate mai di notte, che non facevate mai i compiti insieme ai figli e via discorrendo. Io, noi papà moderni, appena ci sembra di sentire un leggero pianto nella notte, ci svegliamo con un senso di colpa che nemmeno i tedeschi provano per via di quello che hanno combinato nella Seconda Guerra Mondiale. Ci mettiamo di fianco al lettino del bimbo, il quale dopo 2 ore ci dice: «Papà, ma perché dormi sul mio comodino?» Io, noi papà, abbiamo la stessa maglietta di calcio di nostro figlio e giochiamo ai rigori sul pianerottolo. Io, noi papà, facciamo i compiti al posto dei nostri figli. Io, noi papà, spesso riceviamo gli avvisi dalla maestra di non fare i compiti al posto loro. Io, noi papà, spesso ci sentiamo dire dalle nostre mogli che esistiamo solo per i figli. Caro papà, adesso sì che ti capisco quanto è dura fare il nostro mestiere. Ma prima di salutarti, devo dirti una cosa che forse non ti farà molto piacere. Tra poco aboliranno la nostra festa. E il 19 marzo, al posto della festa del papà, si festeggerà la festa del genitore 1 o 2. Dipende. Resta da definire se il maschio indosserà la maglietta numero 1 o se invece verrà attribuita alla femmina. Conoscendo le mogli moderne, a noi toccherà la maglia numero 2. Ancor più complessa è la vicenda di quando entrambi i genitori saranno entrambi maschi o entrambe femmine. Forse si deciderà i rigori, o più democraticamente, come per la presidenza alla UE, 6 mesi a testa. I primi anni potrà capitare che i bambini sbaglieranno e regaleranno una cravatta al genitore femmina e un paio di orecchini al genitore maschio. Ma dopo qualche decennio di assestamento, i bambini regaleranno in entrambe le occasioni una trousse di trucchi e non sbaglieranno. Caro papà, facciamocene una ragione. Ogni tot di secoli si cambia il dizionario delle parole correnti e qua rischiamo di fare la fine di speme, alterco, facondia, stolido, vetusto. Insomma, papà, rischiamo di essere desueti.
Grazie Giacomo. C'era una domanda. No, un attimo. No. C'era una domanda in sospeso, non per te, per il professore Calcatti da Nembrini, cioè sul tema della generazione che la prima generazione che si sottostima, si colpevolizza, giusto?
Beh, però qui abbiamo ascoltato due letture molto diverse, perché Giacomo ci ha parlato di una differenza profonda, no? di un abisso che separa la versione tradizionale del padre dal padre moderno, mentre prima sono stati evocati Socrate ed altri che sembra mostrino che in fondo il problema è sempre quello, è sempre esistito. Quindi bisogna decidersi, sono due letture che non possono stare insieme. Io appoggio la seconda. Cioè il fatto che noi ci troviamo oggi di fronte a una rivoluzione antropologica senza precedenti, a una veramente mutazione antropologica. Faccio solo un esempio per farmi capire bene, su questo l'antropologia francese ha fatto degli studi molto importanti, cioè il rapporto tra il bambino e la famiglia si è totalmente rovesciato. C'è stato un tempo in cui, quando un bambino veniva al mondo, doveva adattarsi alle regole della famiglia, come dire che l'umanizzazione del bambino dipendeva dalla sua capacità di interiorizzare delle regole che erano fuori di lui e che governavano, diciamo, il sistema familiare. Oggi non è più così. Quando nasce un bambino, il bambino detta legge e la famiglia si adatta al bambino e alle sue esigenze. È un rovesciamento radicale, non ci sono precedenti a questo. Cioè è la dimensione idolatrica dei bambini di oggi. I bambini sono dei piccoli dei a cui è difficile per i genitori introdurre lo spigolo duro del no, lo spigolo duro del limite. Il nostro mondo è un mondo che ha perduto il senso del limite, ma non perché le famiglie sono cattive famiglie, ma perché è molto difficile per dei genitori fare esistere il senso del limite all'interno di una famiglia, quando fuori dalla famiglia tutto mostra che il senso del limite è insensato. Quando fuori dalla famiglia tutto è perché no? Perché bisognerebbe rinunciare? Perché bisognerebbe limitare il godimento più immediato di qualunque cosa? Noi siamo cresciuti in un tempo in cui la rinuncia aveva un senso perché preparava la vita alla realizzazione di progetti più ambiziosi, più ampi. Oggi la rinuncia è sempre più socialmente priva di senso. La rinuncia ha perso senso, il mondo ha perso limite. Noi siamo in un mondo dove l'unico senso che sembra esserci è il senso del godimento compulsivo, della legge del godimento. E tutta la degradazione antropologica della figura che Papi ha avuto nell'ultimo ventennio in Italia è una cifra politica fondamentale di questa degradazione. E allora il mio pensiero è che ci sono delle angosce che attraversano i genitori assolutamente nuove. Per esempio, ve ne cito solo due tra le più rilevanti, ma anche come clinico che incontriamo molto frequentemente, per esempio l'angoscia dei genitori di non essere sufficientemente amati dai propri figli. Questa è un'angoscia che non esisteva 30 anni fa. È veramente un fenomeno antropologico nuovo. Cioè mio padre non si è mai chiesto quanto io lo amassi. Ero io che mi chiedevo se contavo qualcosa per lui, se avevo un posto nella sua vita. Oggi i genitori sono affannati nell'interrogare l'amore dei propri figli. Il fatto che siano affannati a ricercare l'amore dei propri figli li detronizza rispetto a qualunque funzione educativa, perché per essere amati bisogna sempre dire di sì. E dunque la funzione dello spigolo duro del no, che è fondamentale per ogni percorso di formazione, viene meno. Questo dire sì a tutto, il mio paziente tossicomane mi diceva: mio padre non è mai riuscito a dirmi un solo no. Mai un solo vero no. Questo rende, come dire, la vita senza argini. Non c'è nessuna generazione come questa che vive l'esperienza dell'assenza di argini. Noi abbiamo conosciuto certamente il conflitto generazionale attraverso la storia del mondo. Le vecchie generazioni contro le nuove, i figli contro i padri. Il problema di oggi è assolutamente diverso, è che non c'è più la dimensione del conflitto. La dimensione del conflitto si traduce solo in una violenza erratica che non passa più attraverso le forme dell'ideologia, le forme del contrasto nei confronti di una causa che dà senso alla vita. La nostra esperienza del mondo oggi è l'esperienza di una insensatezza diffusa. Vi faccio un altro esempio per le angosce dei nuovi genitori. Questa c'era anche in passato, ma oggi si è amplificata in un modo vertiginoso, cioè l'angoscia sulle capacità prestazionali dei propri figli. Cioè oggi i genitori non tollerano più l'esperienza del fallimento in un figlio, né l'esperienza anche del difetto fisico. Correggono il difetto fisico, tutti i bambini oggi hanno apparecchi che costano anche una cifra di soldi, tra l'altro, perché tutto deve essere al posto giusto, tutto deve essere limato seguendo una rappresentazione ideale della forma, ma soprattutto il bambino deve essere capace di prestazione. E quindi il tempo del fallimento, dello sbandamento, dell'errore, della difficoltà, dell'incertezza, del dubbio, viene violentemente, come dire, abolito. E quando una cultura demonizza il fallimento, è una cultura che si perde, perché si disumanizza, perché pensa che il soggetto sia un robot, sia una macchina produttiva. E quando la macchina produttiva è inceppata, bisogna sostituirla con uno nuovo. Quando un bambino viene male, bisogna farne uno nuovo, o bisogna correggere quello di prima. Cioè, si perde di vista il fatto che ciò che costituisce l'essenziale della vita non è l'uniforme, non è raddrizzare le vittime, ma è la stortura. Amare la stortura, amare la vita storta, questo è quello che conta. L'amore per la stortura è veramente ciò che dovrebbe orientare la pratica educativa, che è amore per il talento, per le attitudini, per le anomalie, per le bizzarrie. Oggi invece si pensa ai propri figli come delle macchine. Se uno va in una cameretta di un bambino di 10 anni, sembra di entrare in uno studio della NASA. C'è un eccesso di oggetti, un eccesso di oggetti morti. Questo ha una ricaduta nella clinica. Non c'è mai stato un tempo come il nostro, negli ultimi 20 anni, per cui la depressione è diventata una patologia che travolge la vita giovane. Cioè, la depressione giovanile è un fenomeno degli ultimi 20 anni. Non c'è mai stata prima così, di massa, diffusa. Giovani che non escono più di casa, rimangono rintanati, sono milioni rintanati nelle loro camerette, attaccati al computer o senza computer, senza cercare lavoro, senza slancio nei confronti del futuro. Cioè, la depressione giovanile è una cifra del nostro tempo che va letta. Chiaro che non fornisce il ritratto dei giovani attuali, perché ci sono giovani che fanno volontariato, giovani che amano studiare, amano lavorare, che non trovano lavoro. Non è il ritratto della giovinezza, però è un sintomo profondo che noi dobbiamo saper leggere. Cioè, dietro tutte le forme epidemiche del disagio giovanile oggi, dei nostri figli, cioè dall'anoressia all'obesità, agli attacchi di panico, all'alcolismo, all'abuso di sostanze, alle dipendenze degli oggetti tecnologici, noi troviamo sempre regolarmente una radice, sempre la stessa, e la radice è la difficoltà a desiderare. È questo che colpisce. Cioè, che nel momento in cui la vita sboccia, nel momento in cui c'è il risveglio di primavera, nel momento in cui la giovinezza dovrebbe alimentare il desiderio, noi siamo di fronte all'esperienza inaudita dello spegnimento del desiderio. E questo caratterizza la vita, il disagio giovanile oggi, lo spegnimento del desiderio. Nella mia generazione il problema non era lo spegnimento del desiderio, era il contrasto radicale e profondo tra il desiderio, la conservazione, il sogno, la realtà, la nuova generazione, la vecchia generazione. Oggi non c'è più questo. Oggi è vero quello che diceva Giacomo, cioè i figli assomigliano ai padri, i padri assomigliano ai figli, parlano allo stesso modo, si vestono allo stesso modo, giocano con gli stessi giochi. C'è una caduta della differenza generazionale che ha un effetto di disorientamento diffuso. Io personalmente non rimpiango il passato. Io non penso che è impossibile recuperare quelle forme di rispetto e di trasmissione e di filiazione che funzionavano in passato. E dobbiamo togliercelo dalla testa. Cioè, fra 20 anni la famiglia composta da una coppia eterosessuale con 2 figli bianchi sarà una pulce in un oceano. La famiglia va verso una stratificazione sempre più complessa e non c'è niente che arresterà questo processo. Il problema vero non è cercare, come dire, difendere l'ago nel pagliaio, perché la complessificazione della famiglia sarà, come dire, il nostro destino. Il problema è che in questa complessificazione, stratificazione, modificazione antropologica, non distrugga la famiglia. non distrugga il legame familiare e dunque non distrugga il tema dell'educazione. Ma questo è il nostro destino, cioè rimpiangere una società verticale dove la parola del padre dettava legge solo perché era pronunciata dal padre, questo non era un buon modello e non bisogna rimpiangerlo. Nei due papi io non vedo un'espressione di forza, nei due papi io vedo uno strabismo sconvolgente, angosciante, come quando sono apparsi vicini uno all'altro, sembrava un'immagine surrealista, non è mai accaduta prima, è qualcosa che marca una discontinuità profondissima, ma il problema, se posso dire una parola su un'istituzione che conosco solo, diciamo, dall'esterno, una delle più grandi istituzioni dell'Occidente come la Chiesa, ma il problema non è che questo strabismo, questo sdoppiamento del padre che ne mostra tutta l'inconsistenza, non significa che dobbiamo liquidarlo, ma come fa Francesco, e così io leggo il suo pontificato, significa che bisogna ripensare il padre dai piedi, non dall'ideale, dalla gloria immutabile della dottrina, ma dai piedi, cioè, seguendo Francesco, da un ritorno a Gesù, cioè da un ritorno alla lettera, cioè dall'esempio, cioè dall'atto, cioè dal gesto. Questo può rifondare un senso della paternità, ma se noi ci affidiamo al rimpianto nostalgico della trasmissione del desiderio tra una generazione e l'altra attraverso, diciamo, l'autorevolezza di una parola garantita dalla tradizione, secondo me non stiamo interpretando in modo giusto il nostro tempo. Poi una parola sugli sdraiati. Questa è la generazione degli sdraiati. Michele Serra ha ragione, dà un ritratto molto preciso della giovinezza di oggi. Il fenomeno della dipendenza dagli oggetti tecnologici, per chiunque si occupi dei giovani di oggi, è un problema diffusissimo. Cioè, io ho a che fare con ragazzi che, diciamo, vengono portati da me, dai genitori, che non hanno più... vivono in una dimensione di apatia frivola e di connessione perpetua con l'oggetto, per cui la cultura, il sapere, la lettura, lo scambio, l'amore perdono di significato. Allora il problema è come noi possiamo sconnetterli, perché è giusto essere connessi, ma non sempre, bisogna alternare la connessione e la sconnessione. La sconnessione è importante tanto quanto la sconnessione. Stare soli, la pausa, il silenzio è importante tanto quanto lo scambio, la connessione, l'amicizia, l'uso dei social network, eccetera. Il problema è che oggi c'è una connessione perpetua, che non dà spazio alla sconnessione. La sconnessione è il momento in cui uno si ritrova col suo proprio desiderio. Ma cosa desidero io? Cosa voglio fare della mia vita? Sono un albero capace di dare frutti o no? Che frutti produco? Ecco, mi pare che gli sdraiati indica il problema. Cioè il problema è che questa generazione non è demoniaca. Sta vivendo un grande problema, che è il problema del fatto che non ci sono più giustamente adulti che trasmettono il desiderio, che accendono le vite, cioè è facile accendere un computer, ma come si accende una vita? Una vita si accende solo attraverso la passione, e la passione accende la vita solo per contagio. Quindi il nostro tempo ha bisogno di testimoni capaci di accendere le vite attraverso le passioni, attraverso delle testimonianze di desiderio, ma non attraverso il rimpianto di com'era. Cioè, quello è un tempo, secondo me, veramente esaurito, e io aggiungo anche meno male che esaurito. Meno male, perché io ricordo molto bene come veniva portata l'educazione. Io sono stato uno degli ultimi bocciati nel Regno Unito in seconda elementare. E ricordo molto bene il momento in cui decisi di non apprendere più nulla. Quando la mia maestra, che ci dava delle bacchettate col righello o ci faceva mettere le mani nella neve, non bisogna rimpiangere questo. Questi sono gesti di una pedagogia autoritaria che meno male che è morta. Le mani nella neve, poi tornavo a casa giustamente con le mani viola, mio padre mi dava uno schiaffo. Non sono belle cose queste. Meno male che è finito questo tempo, ma il momento in cui io staccai la mia attenzione dal discorso della mia maestra e che ci chiese a noi bambini in seconda elementare: qual è secondo voi la bellezza del fuoco? E su questo ciascuno di noi disse qualcosa, le cose più diverse, e la maestra ci dice: no, non capite nulla. La bellezza del fuoco è che si muove. E di fronte a questa scienza, cioè una sola risposta alla bellezza del fuoco. Questa è l'educazione autoritaria, che di fronte alla bellezza c'è una sola risposta, una sola interpretazione che vale, tutto il resto è falso. Ecco, noi siamo usciti da questo tempo, noi dovremmo essere in una scuola che rende possibile più interpretazioni della bellezza del fuoco e non avere nessuna nostalgia della pensiero unico, cioè che esiste una sola lettura della bellezza del fuoco.
C'è materia per Franco Nembrini, vai. Sottolinea questo passaggio, che poi è la risposta alla tua questione, della, perché più si sottostima la radice e la difficoltà di desiderare.
Sono un po' imbarazzato perché temo, se ho capito bene la risposta del professore, di essere stato decisamente frainteso. Non ho nessuna nostalgia per tutte le cose che ha detto, sono assolutamente d'accordo con lui. Su questo riesco a spiegarmi, ma d'accordo in tutto. Il problema mi sembra, anzi, insisto, perché proprio le cose che dice mi fanno andare avanti e mi fanno chiedere. Se è cambiato tutto e cambierà tutto, se il modello antico non funziona più, dove andremo a prendere quella passione, quella capacità di accendere la vita attraverso la testimonianza di una passione? Perché quando io dico che ho ricevuto un'educazione di un certo tipo, che ho sentito o sento adesso piena di un perdono, piena di una infinita possibilità di risposta, non faccio assolutamente riferimento a quegli episodi, peraltro forse diffusi, che tutti, per l'amor di Dio, siamo contenti di avere lasciato alle spalle. Io dico che il fenomeno educativo ha, ma forse appunto l'ha detto anche lei, ha un dinamismo. Insomma, se segue un percorso, segue una legge che è la stessa da Adamo ed Eva a tra 2000 anni, qualsiasi cambiamento accadrà, perché il cuore dell'uomo resta il cuore dell'uomo e la ragione resta la ragione. Potranno esserci tante difficoltà in più di carattere sociologico, familiare, anagrafico, sessuale, di identificazione. C'è una perdita della figura del padre. Siamo diventati tutti grandi a Topolino, non c'è uno straccio di padre, zii, nonni, cugini, morosi che non si sposano mai, tutti siamo diventati grandi con Topolino, cioè c'è tutto un clima per cui si spiega quello che diceva. Per esempio la questione tecnologica, tra le altre cose, mi sembra, introduce una sfiducia nella figura paterna gravissima, perché anche in questo senso non era mai accaduto prima che i detentori della conoscenza necessaria per far funzionare le robe fossero i figli e i padri facessero la figura dei deficienti. Fino alla generazione prima della nostra, il padre era per definizione possessore degli strumenti che garantivano il lavoro, la vita, della conoscenza. E il figlio lo doveva imparare. Io adesso devo chiamare mio figlio per chiedergli: aggiustami sto minchia di ai coso che mi avete regalato, che fa quello che vuole, io mi incazzo, e loro invece tri lo governano, mi guardano e mi sento un deficiente. Non era mai accaduto prima. È un piccolo particolare, ma per dar proprio ragione a quel sentimento di mutazione, è la domanda che gli ho fatto io, di una mutazione antropologica che nei suoi effetti vedo devastante, grave, ma insisto, mi pare di dover insistere, proprio perché è così, da dove ricominciamo? Da dove ricominciamo? Perché quando io ho finito di leggere Gli Sdraiati, la mia è stata una battuta forse infelice, siccome frequento centinaia e migliaia di ragazzi, più o meno delle superiori, sottoscrivo quello che hai detto assolutamente. Ma quando ho finito di leggere il libro Gli sdraiati, mi è venuta su un'angoscia, perché ho detto, ma questo libro fotografa il problema, oh, ma dove t'attacchi? Al fatto che alla fine gli è andata bene, non so se avete letto il testo, un po' artificiosamente, non si capisce perché, accade che il figlio quel giorno decide di andare in montagna, sente la parola papà, eccetera. E d'altra parte mi viene da dire che l'educazione, cioè il fiorir, l'accendersi della persona, è un miracolo così grande che io credo nasce per mille circostanze, per mille ragioni, forse è merito dei genitori, dei figli, di certi educatori, non lo so, ma accade. Accade in tempi e in situazioni insospettate e insospettabili, e questo ci dice che si può veramente fare quella cosa che abbiamo detto all'inizio, scommettere. Scommettere sulla libertà, scommettere sulla giustezza del cuore, cioè del desiderio. Anche quella cosa che ha detto il desiderio. Io sono andato in giro per 3 anni a spiegare il rapporto Censis, quando è uscito, che ha detto il problema dell'Italia è la caduta del desiderio. È troppo vero. Ma io dico anche che laddove un adulto questo desiderio lo vive, accende platee di centinaia e di migliaia di studenti. Mi capita, perché vado in giro spesso a leggere Dante. Dante è stato buttato fuori dalla scuola negli ultimi 50 anni perché è astratto, difficile, antico, non c'entra niente col mondo di oggi. Venite con me nelle scuole a leggere Dante e a vedere platee di ragazzi modernissimi, sdraiatissimi, connessissimi, che non vedono l'ora di sconnettersi, di alzarsi dal divano per l'altezza di una proposta. Muoiono di noia, muoiono di bassezza, ma è una bassezza che gli comunichiamo noi, che è la nostra. In questo mi sembra che una generazione di adulti che si riscuotesse, ritrovasse per sé il desiderio, necessariamente lo comunica attorno a sé. Vado sempre in giro con un mucchio di lettere, posso leggerne un pezzettino, che mi sembra significativo. Questo è il cretino della scuola. Sapete, in tutte le scuole ci sono tanti deficienti, ma uno è più deficiente degli altri. Tutti gli anni c'è quello lì. Questo è proprio quello che ti fa tribulare, quello che vorresti buttare fuori, quello che non studia, sdraiato veramente. Solo che dopo 3 anni così, una sera, durante una festa, festa della scuola, gli capita di suonare, gli piace suonare, l'unica cosa che fa. Suona un po' la chitarra, sale sul palco. Praticamente gli abbiamo organizzato per lui la band di insegnanti che con lui suonano la chitarra. Non ho assistito allo spettacolo. Lo incrocio quando esce e c'ha una faccia, ma gli ho detto cosa ti è successo. Mi dice delle cose e gli ho detto scrivile. Impara a scrivere, che anche noi insegnanti abbiamo bisogno di qualche soddisfazione nella vita. È vero che è un mestiere da seminatori, non da... però buon Dio, se ogni tanto ci va bene siamo contenti. Un ragazzo di cui vi giuro non avreste, su cui non avreste scommesso una lira, un euro, mi scrive alle 3 di notte queste righe, poche. È con serate come questa che capisco che l'Italia non andrà a puttane. Una dichiarazione di senso civico che neanche 20.000 ore sulla Costituzione gli avrebbero... Questo se n'è sbattuto le balle di casa sua fino al giorno prima, adesso l'Italia c'ha il tricolore davanti, ma è stata... C'ha in mente l'Italia, la bandiera, ma è una roba... Questa sera sul palco mi sono accorto che la passione può vincere ogni cosa. Descrive quella mattina di lavoro durissimo e, per esempio, non vedono l'ora di far fatica. Non vedo l'ora, è che nessuno gliel'ha chiesto. Quando glielo si doveva chiedere, perché la natura assicura una volontà di fatica a un certo punto della vita che andrebbe assecondato. Invece, pur di evitare la fatica e il dolore, tiriamo su appunto degli sdraiati. Ma è colpa nostra, capite? Insomma, descrive come ha lavorato e poi dice: quando si è uniti da una passione così, mi accorgo che si può fare davvero di tutto. Capisco che una serata come questa mi valorizza di più che 100 notti tra alcol e canne, perché stasera, per la prima volta, sono stato un uomo ed ero sul palco con i miei professori, amici, di un'amicizia vera e forte. Poi spiega il rapporto con lo strumento, con la musica, incredibile, e chiude dicendo: non ho paura, non ho più paura, ce la posso fare. Se affronterò la vita come questa sera, scusate i francesismi, ma non posso farne a meno, ma io questo francesismo lo metterei come il titolo del POF, del PEI, di quelle cose, cioè l'ideale educativo della scuola. Se affronterò la vita come questa sera, la merda che mi circonda morirà ai miei piedi. Io sono saltato sull'attenti e ho detto: questo è lo scopo della scuola. Che il sentimento terribile, che poi origina le patologie di cui abbiamo sentito, che hanno, possa essere vinto per un'esperienza di bene grande, grande, grande. Ma gliela fa intravedere e allora il cuore, il desiderio si accende anche attraversando 10 metri di cemento armato per la potenza di una testimonianza. E in questo credo proprio di poter dire che siamo assolutamente d'accordo. Ma è possibile e accade in modi misteriosi con chi proprio non l'avresti mai detto in un momento, boh, perché a qualcuno a 16 anni, qualcuno a 10, qualcuno a 20, qualcuno sembra mai, provano a insegnare, perché? Perché succede, perché è una cosa veramente misteriosa. L'altro è più grande dei tuoi progetti, delle tue fisse, delle tue quattro idee. A me sembra che, quindi, volevo proprio chiarirlo, non ho il problema nostalgico, ho il problema della verità. Ho il problema della verità, cioè che si abbia il coraggio di dire queste cose che stiamo ascoltando stasera e di assumere la responsabilità, capendo dagli insegnamenti di gente che se ne intende, dove è il punto più rischioso, più debole. Questa questione del dolore e della fatica è terribile, è terribile. Dopo giuro parlo più, aneddoto, così facciamo. Ho gemellato la mia scuola con un liceo siberiano a Kemerov in Siberia. Mi ha regalato un orso siberiano, ma una bestia che non avete idea, 2,72 m in piedi. L'ho portato a scuola e è cominciata a girare la voce tra i bambini. C'è un orso, la pelle, mica vivo, La pelle dell'orso, quello però col testone imbalsamato, bello grande. I bambini hanno cominciato a parlare dell'orso, insomma non li tenevamo più. Allora abbiamo detto: vabbè, facciamoglielo vedere. Il mattino dopo, preso un tavolo grande così, disteso l'orso, lo portiamo fuori un quarto all'una, cioè con i bambini già impacchettati che escono pronti per partire. Un quarto d'ora prima facciamo la scena dell'orso. Essendo un quarto d'ora prima, ci sono già le mamme che li aspettano. Bene, esco con sto orso, i bambini dovete vederli, 10 classi di scuola elementare, 250 bambini, in un silenzio totale così, gli occhi fuori. Io, segretario della scuola, prendo il microfono per dire due stupidate, sto per parlare, arriva la direttrice dell'elementare, paf, mette una mano sul microfono e mi dice: Franco, non devi dire che l'hanno ammazzato. Ma direttrice, che cazzo stai dicendo? Ma cosa gli dico io? No. Lo vedi quel gruppo di mamme? Hanno detto che se dici che l'hanno ammazzato, cioè sottoponi i loro bambini a questo shock terribile di violenza gratuita, ci denunciano al WWF e agli ambientalisti all'OSTE. Lì sono stato ispirato, veramente. E ho spiegato ai bambini che in Siberia fa così freddo, ma così freddo, ma così freddo, che l'orso è morto di polmonite. Risata. Ma è stato risata generale, ce la siamo goduta tutti, però io che sono un educatore ho detto alle maestre: adesso domani mattina, però la cosa è andata bene così, dai. domani mattina non entrate neanche in classe, non salutate i bambini. La prima cosa che fate in tutte e 10 le classi, bambini, come è morto l'orso? All'unanimità, nessuna eccezione, tutti i bambini della scuola hanno risposto ammazzato, ammazzato, perché quelli il cervello ce l'hanno, le loro mamme forse qualche problema, ma se si tirano... Ma noi che facciamo scuola potremmo raccontarvi episodi che vi gelano il sangue sul problema, per esempio, della morte del nonno, per cui la bambina per un mese chiede alla maestra quando torna il nonno, perché quei delinquenti, i genitori, le hanno detto che è partito per un lungo viaggio. Cioè, succedono cose terribili, terribili. Io dico solo, a fronte di una tendenza, di una debolezza che è nostra, non dei nostri figli, qualcuno si tiri sulle maniche e riprenda l'ABC di quella che è stata chiamata stasera una testimonianza. Perché l'educazione resta quella testimonianza, lasciando al passato gli abomini e le storture che sono state dette. E poi dico l'ultimissima cosa, quando lui ha detto amare la stortura. Amare la stortura nel gergo cristiano-cattolico si chiama misericordia o perdono. L'educazione o è un perdono, perdono vuol dire accoglienza della diversità. L'altro fa diverso da quello che vorresti. Ecco, io mi sembra di aver imparato dai miei genitori questo semplicemente. Che i miei genitori, mio papà, quando mi guardava, magari me le suonava anche, ma io sapevo che mio padre avrebbe dato la vita per me. Adesso, non se cambi, non se miglioravo, non se diventavo più buono, non gliene fregava niente. Mio padre e mia madre avrebbero dato la vita per me così com'ero, con i miei difetti, con le mie storture, mi amavano, cioè mi perdonavano. A me sembra che questo suggerimento del... vada raccolto assolutamente e sia proprio il cuore della questione educativa.
No, c'è una battuta di Recalcati che mi porta a fare una domanda a Giacomo. È la domanda...
Sì, ma dopo la storia della misericordia dell'orso siberiano, ti racconto?
Tranquillo.
Ha tirato fuori due assi e lui tira fuori i poker. E...
Dai, vai. Che
avevo finito in scioltezza, vabbè.
No, vai. Ti tocca.
Ti tocca.
Il tema è quando dicevi l'essenziale è amare la vita storta, no? E tu prima dell'incontro mi raccontavi della lettura di questo libro che andrei a presentare, Massimiliano Verga, un genitore di libertà. Mi sembrava una storia bellissima quella che raccontavi. Beh, a proposito della mare per una vita
sei
storta.
Una carogna, non pensavo che mi avessi messo in difficoltà così, te l'ho raccontata davanti alla pizza e l'ha tirata fuori.
Sai già la lezioncina.
No, in realtà è venuto in mente i discorsi che faceva Recalcati e anche tutta questa serata qua e cerco di raccontarvi in sintesi la vicenda di questo libro che ha dell'incredibile come si collegano tutte le cose. Massimiliano Verga ha scritto due libri, il primo credo 3 anni fa che si chiama Zigulì ed è la storia drammatica di suo figlio, la racconto brevemente. E la vicenda è questa, che suo figlio, lui ha 3 figli, il secondo Moreno, all'età di 10 mesi, bambino tutto normale, tutto ok, un giorno sta molto male, in sostanza gli viene un ictus molto grave e da questa emorragia molto imponente praticamente il bambino diventa cieco e perde tutte le capacità cognitive e relazionali, no? Quindi lui drammaticamente, anche con certa ironia, si sforza, e il titolo Zigulì è perché lui metaforicamente pensa che il cervello di suo figlio sia grosso per l'appunto come la caramella Zigulì. E racconta appunto questa vicenda, questa tragedia, e tra una settimana in uscita del secondo libro, un gettone di libertà, perché adesso questo bimbo Moreno ha 10 anni, si pone dei diversi interrogativi lancinanti su che cosa voglia dire essere il padre di un figlio così, ma soprattutto svela una vicenda che ha dell'incredibile, che in un qualche modo ha a che fare con la discussione di questa sera. Quando il bambino 10 anni fa stette male, i medici, per cercare di fare una diagnosi che ancora tuttora non è stata fatta con precisione, prescrissero a lui e alla moglie di fare degli esami del sangue per vedere se c'era qualche cosa di genetico, no? Lui la vicenda la racconta anni dopo. Cosa succede? Che quando lui, Massimiliano Verga, dice ai propri genitori di fare gli esami del sangue perché bisogna scoprire se c'è qualcosa di genetico che è andato storto, il padre, stranamente, per un po' di tempo si rifiuta di fare gli esami del sangue. Lui è talmente preso dalla vicenda del figlio, dopo un po' chiede, insomma, il padre confessa e dice che non è il suo padre biologico. Quindi lui scopre questa cosa terrificante e per almeno un paio di capitoli in questo libro lui si interroga su questa cosa, dice: ma quindi essere genitori, genitore è colui che ti cresce, no? È quello che stavamo dicendo prima. E lui, non, il padre, diciamo, quello che si occupava di lui, non gli ha mai detto niente, è venuta fuori la questione solo perché c'è stata la questione degli esami. Quindi lui, Massimiliano, si interroga e dice: ma è qualche cosa di straordinario, perché questa persona, che non era mio padre biologico, eppure per 30 anni e passa, ha fatto il padre, non giudico se bene o male, ma mi ha voluto bene, mi ha accolto e ha fatto questa cosa qua. E quindi mi ha colpito perché sapevo degli argomenti e mi ripeto, è una vicenda molto particolare, molto dettagliatamente particolare questa, però secondo me si inserisce benissimo nel discorso che abbiamo fatto e ahimè avete affidato a me la conclusione, non so come concludere, però la questione della testimonianza. Prima lui parlava dei figli che sono connessi, di che cosa dobbiamo fare per sconnetterli, per sconnetterci noi a nostra volta. Tu domandavi: ma va bene tutto questo, ma che cosa dobbiamo fare? Mi sembra che un'altra parola che è emersa bene, anche se è qualcosa di confuso, è quella della testimonianza, cioè ci provo, tento, alla fin fine l'esempio nostro è sempre quello lì, è quello del santo della nostra festa, di San Giuseppe. Alla fin fine questa figura qua, giova sempre ricordarlo. Io ho provato tante volte a pensarci quando facevo da piccolino il presepe con mio papà e con mia mamma. E mi sembrava strano che quella statuina lì, quel San Giuseppe lì, avesse quella faccia così triste, no? Eppure gli è appena nato un bambino, no? Come fa a essere così triste? Eppure, insomma, anche con un po' di ironia, tante volte ci ho pensato a quella figura e al dramma e all'umiliazione che ha dovuto sopportare dentro di sé. Quando l'angelo gli ha detto: ma quello non è figlio tuo, ma l'ha fatto qualcun altro, non ti preoccupare, non ti allarmare. Lui è stato triste per 1, 2, 3 giorni, non mi ricordo che cosa, e poi ha accettato questa cosa qua. Mi sembra che, io non ho studiato teologia né... non ho studiato niente, però mi sembra, dopo ti racconto un episodio su Aldo prima di finire, non ho studiato niente, però mi sembra che lì ci sia da meditare profondamente per persone che vogliono testimoniare la propria fede e vogliono usare la fede come un esempio di senso, sia proprio questo qua, che noi non ci siamo fatti noi, punto e stop. Ci ha fatto qualcuno, e quindi il fatto che ci ha fatto qualcuno è un regalo, è un dono. Che cosa abbia in mente fino in fondo lo sa solo lui, però è importantissimo capire questa cosa qua, che io vengo da qualcuno, non è solo la mia potenza che ha creato il figlio che dà vita, io sono un tramite, e quindi dentro a quella meditazione lì, che ha un che di umiliante se vuoi, però... C'è la salvezza della testimonianza. Chiudo, perché che un comico deve sempre cercare di chiudere con una battuta, questa qua. Tu parlavi dei talenti, parlavi di quella specie di disgraziato lì che hai descritto, e mi è venuto in mente uno dei miei due soci. Hanno già capito che sto parlando di Aldo, il quale, quando è andato, lui è un emigrante, famiglia di emigranti, lui è stato bocciato due volte in prima elementare. Ma la cosa più drammatica gli è capitata, noi a volte lo prendiamo per il culo, però se ci pensate bene è terribile, è una prova forse più dura di quelle che ha dovuto sopportare San Giuseppe. Quando è uscito dalla terza media, in quegli anni lì cominciavano i libretti, no? Voi professori vi siete inventati quelle cose, l'infernale del giudizio, no? Alla fine sul giudizio di Aldo, sul suo libretto di Aldo c'era scritto attitudini nessuna.
Grazie. Mi hai rubato la conclusione, quindi ti ho fatto una domanda.
Ah, la sapevi anche tu cosa fare?
No, questo di Aldo. Sul tema della testimonianza, che è un po' la parola che è un po' fatto da filo conduttore oggi, questa sera, nella riflessione. Io penso che sia stato molto utile, anche nella dialettica che si è creata, poi dopo confluendo magari su pensieri comuni, però è evidente che una dialettica c'era. Sia molto utile e sia molto... come dire, ognuno poi ha i suoi percorsi. Credo che il tema della fiducia, del dare fiducia sia un tema chiave. Dare fiducia, l'avete un po' ripetuto voi tutti, è come un rischio che l'adulto deve avere e deve prendersi in questo momento, è di dare fiducia a questa generazione che vogliamo o non vogliamo è quella generazione che Sara descrive, no? Credo che siamo tutti d'accordo, che noi amiamo, a cui vogliamo bene, che cerchiamo in ogni modo di stanare, di tirar fuori con i nostri poveri mezzi, però riuscire a dare fiducia anche a quel tipo di uomo lì credo che sia la più grande sfida che oggi abbiamo di fronte, e forse oggi, questa sera, voi ci avete incoraggiato a questo, per le vostre storie, per i vostri percorsi, e anche per le vostre differenze, no? Di approccio. Grazie. Grazie. La parola a questo.
No, è molto semplicemente un grazie a Giuseppe Frangi che ci ha guidato in questo lavoro insieme, credo che anche un grazie a tutti noi perché è un tema che abbiamo accolto con molta prontezza e facilità anche nel titolo, che mi sembra abbia indicato molto bene quanto questo itinerario sia semplice ed evidente ma altrettanto arduo in questo nostro tempo. Solo un invito anche ai padri presenti, prendete in considerazione la possibilità quest'anno di utilizzare il 5 per 1000, avete trovato un bigliettino sulla sedia, la cultura è una cosa grande, bella come incontrarsi, ma nello stesso tempo anche molto fragile, per un anno forse si può provare a pensare al nostro centro. Vi invito poi a seguire sul sito le prossime occasioni, a metà maggio ci sarà un grande momento di dialogo, di domande sul tema europeo, altrettanto interessante, arduo e nello stesso tempo nuovo. Grazie ancora a professore Calcati, a Nembrini e a Giacomo.